Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti voi. All'inizio di questa settimana chiediamo grazia non solo per tutti i nostri impegni, le nostre giornate, soprattutto per ottenere la pace interiore, la pace fra di noi, la mitezza del cuore, in modo che la nostra preghiera sia accetta al Signore.
Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, capitolo 12, versetti 1-6. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio, perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Parola di Dio.
Ecco, col capitolo 12 inizia l'ultimo settenario, quello più ampio, che prende metà del libro dell'Apocalisse. Se si tiene conto di questa struttura e le si dà il valore che merita, ci può essere anche un'indicazione preziosa per la interpretazione. Questo settenario possiamo cercare di controllare, ecco, sulla nostra Bibbia, al centro il versamento delle coppe, che sono i capitoli 15 e 16. Questo è il centro del settenario, perché il settenario delle coppe mi pare che ci sia una convergenza, è costruito così. Ci sono tre momenti preparatori e forse altri tre momenti successivi, tre parti delle conseguenze, e al centro ci sta il versamento delle coppe, cioè sono i capitoli 15 e 16. Se voi guardate il capitolo 15 al versetto 1, vedete che compare il terzo segno, perché si aggiunge anche questa struttura nel frattempo. Nel brano di oggi sono presentati due segni, che poi contano nel successivo, fino alla fine del libro, perché il segno della donna è un segno complesso, ecco, che può avere diversi significati, ma dura fino alla fine del libro. E così il segno del drago, ma poi c'è un terzo segno che è l'inizio del capitolo 15, cioè che è l'intervento di Dio, cioè il versamento delle coppe. Quindi al centro ci stanno i capitoli 15 e 16, prima ci stanno tre parti preparatorie, cioè il capitolo 12, il capitolo 13 e il capitolo 14, e successivamente dal capitolo 17. E potete controllare l'inizio del capitolo 17, E lì c'è le conseguenze. Ti mostrerò la prostituta. Se andiamo poi al capitolo 21, versetto 9, con le stesse parole, la stessa espressione, sempre uno dei sette angeli delle coppe dice: ti mostrerò, vieni, ti mostrerò la sposa. Contrapposizione fra, è sempre la donna, ma contrapposizione fra la prostituta e la sposa. Quindi le conseguenze di questo intervento di Dio, che ecco, mi pare si possa stabilire questa struttura che è presentato ai capitoli 15 e 16, e difatti noi troviamo nel capitolo 16 la parola è fatto, Gegonen, che vediamo centrale. Ecco, detto questo, siamo allora in una prima presentazione, in una fase, o diciamo in un aspetto introduttivo nel brano di oggi, che qui lascio subito la parola su questi primi versetti. Aggiungo solo il capitolo 12, che è appunto questa prima introduzione. Chiaramente si divide in tre parti, anche di questo bisognerebbe tener conto. La prima parte è il brano di oggi, versetti 1-6, e siamo in cielo. La seconda parte, c'è una guerra, sempre in cielo. La terza parte, a partire dal versetto 13 fino al 18, siamo sulla terra. Questo cambiamento deve essere significativo.
Ecco, questo drago che rappresenta il male, il diavolo, è chiaramente è un male che è limitato, che non può fare quello che vuole, nonostante la sua potenza. Difatti trascina un terzo delle stelle del cielo, e poi si pone davanti alla donna per mangiare il piccolo che nasceva, però in realtà non ci riesce, questo piccolo non riesce a mangiarlo, quindi il male è limitato.
La fuga nel deserto mi ha fatto venire in mente Agar e suo figlio, che vengono mandati via, condotti nel deserto da Abramo su indicazioni di Sara, ed è Dio che li nutre, così come Dio nutrirà con la manna il popolo nel deserto.
Mi ha colpito molto, non ci avevo mai riflettuto troppo, sul fatto che questo segno grandioso, che è simile alle visioni precedenti, in cui però c'erano dei troni e in cui era il veggente a visioni della divinità o dell'agnello, e qui invece si tratta di una donna, perché questi segni, vestita di sole, luna sotto i piedi e sul capo una corona di 12 stelle, è simile, diciamo, alle descrizioni: la fronte cinta da un arcobaleno e il vestito candido, cioè sono visioni di Dio quasi. È simile a una visione di una figura divina, mentre di qui è una donna. Quindi ho cercato nella mente e nella memoria immagini simili nell'Antico Testamento, e direi che mi sembra di non averne trovate, se non in Isaia 7, chiedi un segno lassù in alto o nel profondo degli inferi, e poi si dice una donna, la Vergine concepirà e partorirà. Questa mi sembra un'assonanza, però certamente qui non si tratta né di Dio né dell'agnello, però una figura femminile. che è più che Israele, secondo me, è più che la figura di Israele come sposa. E, comunque c'è un'altra assonanza che è quella delle doglie del Messia. Le doglie del Messia è un concetto che ritorna nella tradizione ebraica, tratto da diverse oracoli profetici, e qui si parla di una donna che deve partorire e che partorisce a quanto pare il Messia. Dopo leggendo il Salmo 2, che comincia con una domanda: perché le genti congiurano, perché i popoli cospirano contro il Signore, contro questo figlio, questo essere che Dio adotta come figlio, mi sembra che qui ci sia la risposta che noi non vediamo, cioè insorgono i re della terra, i principi congiurano insieme perché c'è una lotta in cielo contro questo figlio, c'è qualcosa che va al di là della dimensione umana, ed è l'intervento di questo serpente antico.
Leggo solo due passi che mi hanno molto suggestionato riguardo appunto alla donna e alla donna partoriente, e il cantico del capitolo 6 versetto 10: chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come un vessillo di guerra? È la donna del cantico dei cantici? E chi è questa donna? Al capitolo 26 di Isaia, versetto 17: come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. È la comunità di Israele, unita al suo Messia, che partorisce il suo Messia.
Stiamo sempre considerando la donna descritta in questo brano, e appunto questa donna ha come riferimenti diversi simboli, tra i quali naturalmente si trova come primo quella della Chiesa, che è presente in cielo, soffre nel vedere i suoi figli minacciati e perseguitati sulla terra. D'altra parte si noterà che tutta la scena descritta in questo brano si presenta come corrispondente, ma c'è un parallelo al capitolo terzo della Genesi, dove appunto è promesso che la discendenza della donna riporterà la vittoria sul serpente. Tenendo conto del seguito della descrizione, si ritiene che questa donna possa anche simboleggiare il popolo di Sion, cioè il popolo di Dio dal quale vengono generati il Messia e tutti i credenti. In quanto madre del Messia, la donna descritta in questo capitolo può designare anche Maria, così come hanno pensato numerosi padri della Chiesa, seguite da una valida tradizione iconografica. Fra gli esegeti contemporanei, inoltre, vi sono quelli che esitano a proporre questa identificazione, mentre altri pensano tuttavia che l'autore abbia pensato di proporre Maria in quanto madre di Cristo e figura eminente della Chiesa.
Partorisce con dolore, cioè l'umanità vista nella sua bellezza originale, come l'ha creata Dio, come l'ha ornata. Però questa donna ha anche, Giovanni comunque aggiunge che questa donna è completamente in un travaglio e che partorisce e che grida, ecco, che non è estranea al dolore e alla battaglia della vita. Mi sembrava, è difficile, non, perché certo, e come ha accennato Stefano, sì, non ci si può sottrarre, per esempio, dal numero 12 che l'Apocalisse è piena, il 12, il 144.000, c'è tutto il discorso che fino adesso abbiamo visto della storia anche di Israele, dell'Antico Testamento, quindi potrebbe essere la sposa di Israele. Sì, stiamo lì un po' con il significato di questa realtà, ecco, che attende un figlio, attende di partorire, e poi c'è la presenza del drago, del maligno, che vuole sottrarre. Per fortuna questo figlio è stato sottratto da Dio, e la donna non è più in cielo ma è in terra, è in un deserto. Il primo tentativo del drago di sottrarre il figlio è fallito, però poi ne abbiamo altri tre tentativi del drago per aggredire prima la donna, poi il figlio, e poi si scatena sull'umanità. Sono tutti tentativi del drago, della presenza, che poi naturalmente non vincerà, ecco, sarà precipitato. Uno sguardo un pochino più ampio, ma ho appena balbettato. Però il Genesi, ecco, e anche nell'Antico Testamento, pensate al mattutino di questa mattina, Michea, al capitolo 4, l'abbiamo proprio letto, ecco, noi, Signore, noi gridiamo, noi siamo dei partorienti, ecco, che ci viene proprio incontro anche tu. Però nell'Antico Testamento era un simbolo, ecco, non era una realtà, ecco, la realtà la stiamo vedendo adesso, qui inizia, ecco, questo grido della partoriente, partorisce comunque.
Oggi gli esegeti non accettano normalmente che questa sia Maria, che questa figura sia la Madonna. C'è però un problema. Non l'accettano perché, io penso giustamente, si rendono conto che appunto è una interpretazione, è pensata come un'interpretazione devozionale. C'è, ripeto, un problema. L'identificazione della donna e l'interpretazione del brano dipende dal versetto 5. Se il figlio è il Messia, allora naturalmente si può dire che è Israele, questa donna, e ci sono tanti testi che lo possono, ci sono diversi testi che possono andare in quella direzione, non si può neanche escludere Maria, anche se anch'io penso che l'autore non pensi a Maria, però se si parla del Messia e nessuno dubita che si, non nessuno, veramente, c'è anche un'altra interpretazione. Per esempio il commento di Doglio preferisce un'altra interpretazione, che è vicina a quello che avete detto, cioè il riferimento alla Genesi. Però il versetto 5 sembra imporre che qui si parla del Messia, e quindi tutto dipende da questo in realtà. E siccome si dice, si cita, si fa riferimento al Salmo 2, con scettro di ferro, ecco, le governerà con scettro di ferro, inevitabilmente si pensa all'interpretazione messianica, all'utilizzo messianico. Sta però di fatto che nell'Apocalisse l'autore, Giovanni, da un lato usa il Salmo 2, 9, con le stesse espressioni in senso messianico, Lasciamo perdere questo passo. Se andiamo al capitolo 19, versetto 15, vediamo che chiaramente il contesto è il contesto che conta. Il contesto è messianico, quindi si riferisce al Messia. Ma se andiamo al capitolo 2 che abbiamo già letto, e sono i versetti 26 e 27, qui vanno ripresi questi. Noi vediamo che c'è un utilizzo non messianico delle stesse espressioni che di per sé sono alquanto imbarazzanti se noi abbiamo sempre in mente, quasi inevitabilmente, che il Salmo 2, versetto 9, si riferisca al Messia. Perché al capitolo 2, versetto 26, al vincitore e a colui che custodisce fino alla fine le mie opere, qui è Gesù che parla, dice: darò il potere sulle nazioni, sulle genti, e le pascerà con verga di ferro e le stritolerà come vasi d'argilla. Ma, e qui non è il Messia. Questa è la promessa che Gesù fa al vincitore. Il vincitore sarà come il Messia. Sarà re, governerà le nazioni. Sono espressioni per dire la regalità messianica sarà del vincitore, di colui che rimane fedele fino alla fine. Qui c'è un uso chiarissimo delle espressioni non messianico, non si riferisce al Messia, è il Messia stesso che dice così. Quindi anche qui può essere così, e qui mi pare che da questo dipenda l'interpretazione, si possa in questo modo conciliare, come avete detto che è inevitabile, l'ha detto in diversi di voi, compreso Andrea, Giovanna, insomma, è inevitabile non pensare alla Genesi, perché siamo in cielo, poi saremo sulla terra, però in cielo non è che tutto sia, da un lato c'è uno splendore, ecco, è l'umanità, la donna è l'umanità, la donna può essere Israele, si capisce, ma ci sono anche 12 costellazioni, non ci sono solo 12 tribù, cioè il numero 12 può essere diverse cose. Io penso in generale che l'autore abbia in mente i simboli di Israele, questo sì, ma li utilizzi per leggere in questo caso la Genesi. E la Genesi parla appunto dell'umanità, ma non è tutto a posto, neanche in cielo è tutto a posto, cioè neanche nel paradiso terrestre tutto è stato tranquillo. Da un lato l'umanità è creata, ecco, in modo regale ed è destinata a essere re, però gli viene tolto. Qui c'è anche un aspetto duplice. La donna perde sia il figlio sia la sua posizione in cielo, deve fuggire nel deserto. Poi c'è l'altro lato, anche nella Genesi è così, anche l'altro lato del problema, della sua situazione, che è quello di una protezione. Il drago non può mangiare il figlio, però il figlio le è strappato perché è rapito, è un verbo anche abitualmente violento, è strappata alla donna questa regalità, come l'umanità deve essere, è nel dolore, perde la sua posizione in cielo, viene perseguitata, però viene anche protetta. Il futuro dell'umanità è presso Dio. È anche una sottrazione, anche nella Genesi è così. Non si può più accedere all'albero della vita, perduto. Ed è cacciata fuori dal paradiso terrestre, diciamo. Ecco, mi sembra che l'autore legga in questo senso, e trovo la preferenza del commento di Doglio è più coerente, ecco, cioè tenuto conto che appunto del passo del capitolo 2 Il Salmo 2 può riferirsi anche all'umanità in generale, quindi mi sembra molto significativo questo. E quindi io leggerei in alternativa, leggerei il brano come una parabola dei primi capitoli della Genesi, di nuovo, tornando là. Naturalmente non finisce tutto qui, perché bisogna leggere tutto il capitolo, è tutto il capitolo che mostra il discorso completo. Preghiamo per il nostro cammino in questi giorni, preghiamo soprattutto per tutta l'umanità, per la pace. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore affidandogli tutti coloro che soffrono nel mondo e soffrono e patiscono a causa delle persecuzioni, della violenza degli altri uomini, perché il Signore allevi queste sofferenze, preghiamo. In particolare pensiamo a tutti coloro che vengono dall'altra parte, dalla parte del mondo più povera, per cercare una vita dignitosa in mezzo a noi, perché si trovi il modo di accoglierli, perché si aprano i cuori dei governanti, preghiamo. Preghiamo per tutta la Chiesa che ha ricevuto in dono queste parole di consolazione, perché sappia rivolgerle al mondo, perché il mondo sappia di essere stato creato ed amato da Dio e che a Lui ritorna. Preghiamo.
Preghiamo per nostro fratello Paolo, che parte per l'Albania, per questi mesi che farà lì, perché il Signore lo conforti, gli doni la comunione piena con le sorelle e i fratelli che sono lì, e per tutto quello che il Signore ci chiede in quella terra. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Ieri era il compleanno di Giovanni Lenzi, preghiamo per lui, per la sua vita, per la sua pace, per sua sorella Maddalena. E ieri era anche il compleanno di Marta Samaritani. Affidiamo lei e suo figlio Giuseppe al Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
È l'anniversario di mio fratello, quindi chiedo di pregare per lui, soprattutto di pregare per i suoi figli. Sono in una situazione veramente difficile nei loro rapporti familiari. Il Signore abbia misericordia di tutti. Preghiamo.
I fratelli e le sorelle di Main, che hanno iniziato il loro ritiro al Monte Nebo, e per i fratelli e le sorelle da Inarik, in particolare per Amjad, preghiamo.
E così ricordiamo anche le sorelle in Calabria, a Montesole, e poi anche tutte le famiglie. Preghiamo.
Una preghiera per mia sorella Chiara, che oggi compie 60 anni, e per tutta la sua vita, per la sua famiglia, le sue preoccupazioni, per i suoi figli e per il suo sposo Lucio, perché il Signore benedica tutto quello che fa, le sue intenzioni, esaudisca i desideri buoni del suo cuore e la ricompensi per tutto il suo spirito di servizio. Preghiamo.
Continuiamo sempre a pregare per la pace. Ho un'intenzione anche per le elezioni negli Stati Uniti, che potrebbero modificare e cambiare la situazione anche internazionale. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Tu che sai tutto e puoi tutto, per Cristo nostro Signore. Amen.